l'anima, la mente e lo spirito. Qualcuno desidera una spiegazione dei termini anima, mente e spirito. Le terminologie usate dalle filosofie antiche e da quelle moderne differiscono. Secondo i grandi filosofi dell'antichità, le parole anima, mente e spirito indicavano i principi fondamentali della vita. L'essenza era espressa sotto nomi diversi e questi tre termini designavano le differenti funzioni della realtà assoluta o le operazioni dell'unica essenza. Per esempio, quando intendevano parlare della sensazione dell'emozione, la chiamavano anima. Quando desideravano esprimere la facoltà che scopre la realtà dei fenomeni, le conferivano il nome di mente. E quando discutevano della coscienza che pervade il mondo della creazione, le davano l'appellativo di spirito. Un uomo vede, ode e parla. E il vedere, l'udire e il parlare sono le differenti funzioni della medesima facoltà o realtà che lo anima. L'occhio è l'organo della vista, l'orecchio dell'udito e la lingua della parola. Quell'unica essenza primaria invisibile aveva nomi diversi, ma questo è in breve il compendio dell'antica filosofia. Noi facciamo una distinzione in questi argomenti. Quando parliamo dell'anima, intendiamo la forza motrice del corpo fisico, che vive sotto il suo completo controllo in accordo con ciò che essa comanda. Se si identifica con il mondo della materia, l'anima rimane priva della luce, in quanto nel mondo della materia vi sono corruzione, aggressività, lotta per l'esistenza, cupidigia, tenebre, violazione delle leggi, vizio. Se l'anima rimane a questo livello e si muove su queste strade, è ricettacolo delle tenebre. Ma se diviene recipiente delle virtù del mondo della mente, le sue tenebre si cangiano in luce. La sua tirannia in giustizia, la sua ignoranza in saggezza, la sua aggressività in gentilezza amorosa, finché essa non raggiunge il suo apice. Allora non resta più nessuna lotta per l'esistenza. L'uomo si libera dall'egoismo, è sgravato del mondo della materia, diviene personificazione della giustizia e della virtù, perché un'anima santificata illumina l'umanità ed è un onore per il genere umano, conferendo vita ai figli degli uomini e permettendo che tutte le nazioni raggiungano lo stadio della perfetta unità. Perciò a una siffatta persona possiamo dare il nome di anima santa. C'è tuttavia nell'uomo una facoltà che dischiude alla sua visione i segreti dell'esistenza. Essa gli dà un potere tramite il quale egli può indagare la realtà di ogni oggetto. Essa porta l'uomo sempre più avanti, fino al luminoso stadio della sublimità divina, e lo libera dai ceppi dell'io, facendolo salire al puro cielo della santità. Questo è il potere della mente, in quanto l'anima, di per sé, non è in grado di svelare i misteri dei fenomeni, ma la mente può farlo, ed è quindi un potere superiore all'anima. Vi è ancora un'altra facoltà che si differenzia da quella dell'anima e da quella della mente. Questa terza facoltà è lo spirito, che è un'emanazione del divino donatore. È lo splendore del sole della realtà, l'irradiazione del mondo celestiale, lo spirito della fede, lo spirito cui Cristo si riferisce quando afferma «Quel che è nato dalla carne è carne, e quel che è nato dallo spirito è spirito». Lo spirito è l'asse attorno al quale ruota la vita eterna. Esso porta alla gloria eterna ed è la causa dell'esaltazione dell'umanità. In un'altra occasione il Cristo dice «Chi non ha ricevuto una porzione dello spirito è morto». Lascia che i morti seppelliscano i loro morti. Ciò significa che, private del contatto con lo spirito, le anime umane, anche se sono vive, sono morte. In un altro passo Cristo dice «Dovete essere battezzati con lo spirito». Questo spirito della fede è la fiamma della realtà, la vita dell'umanità e causa di eterna illuminazione. Esso ispira l'uomo a conseguire le virtù e le perfezioni del mondo divino. È mia speranza che ognuno di voi divenga consapevole di questa fiamma. Abdu'l-Bahá.